Com'è bello, com'è meraviglioso l'amor di Dio. Se l'abbiamo ricevuto nei nostri cuori, abbiamo bisogno di perseverare. E così vi leggiamo per il vostro incoraggiamento negli Ebrei capitolo 12. Siamo circondati da sì gran nuvolo di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'aringo che ci sta dinanzi, riguardando a Gesù. Duce perfetto esempio di fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce sprezzando il vituperio e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Poiché considerate colui che sostenne una tale opposizione dai peccatori contro a sé, onde non abbiate a stancarvi perdendovi d'animo. Abbiamo bisogno, amici in ascolto, di coraggio in questo mondo opposto a Dio. Abbiamo bisogno di perseveranza e in questo bel capitolo troviamo l'esempio da fare guardare a Gesù. Non pensiamo solo a noi, amici, non pensiamo solo alle nostre prove, alle nostre difficoltà, ma guardiamo a Lui e prendiamolo come esempio di fede e così lasciando ogni cosa possiamo correre facilmente fino all'aringo. Il Signore vi benedica.
Io posso tutto in te, Signor, io posso tutto in te. Tu sei l'onnipotente, io posso tutto in te. Così confido in te, Signor, confido solo in te. Tu sei l'onnipotente. Confido solo in te. Timore non avrò, Signor, timore non avrò. Sei sempre meco mio, Gesù, timore non avrò. Così confido in te, Signor, confido solo in te. Tu sei l'onnipotente, confido solo in te. Confido solo in te, Signor, per tutto provveder. Tu sei l'onnipotente, confido solo in te. Così confido in te, Signor, confido solo in te. Tu sei l'onnipotente, confido solo in te. Ben presto tornerai, Signor, ben presto tornerai. In maestà e gloria, ben presto tornerai. Così confido in te, Signor, confido solo in te. Tu sei l'onnipotente, confido solo in
Il 10 maggio 1940 il mio paese natalizio fu invaso dal nemico, la guerra ora nel proprio paese. La nostra casa era nel fuoco dei canoni e fu toccata, ma il fatto di uscirne vivi era meraviglioso. Più tardi compresi che la mano di Dio ci aveva guardati. Il pericolo non era ancora passato. La cantina con solo pavimento per protezione non era un ricovero molto sicuro. L'indomani andammo attraverso una pioggia di granate verso una città di rifugio, schegge di granate a destra e a sinistra, ma non fummo colpiti, Dio ci aveva protetto. Quando tentai di uscire dalla città per andare a casa a cercare dei viveri, ci pensavo molto allora, fui fatto prigioniero. Felicemente questa detenzione non durava molto tempo, quale rivedere indimenticabile in questi tempi di pessime attese, ma bisognava andarsene. Al nord del paese. Per noi giovani fu una specie di escursione. Non sospettavamo la tragedia del momento. Coricarmi sotto un pianoforte, o nella paglia o nel fieno, non era nulla di particolare. Questo dava un po' di varietà. La situazione divenne più seria quando si trattava di ritornare nella casa parzialmente distrutta e che anche i viveri si fecero più rari. In quel tempo trovai una Bibbia che mia madre aveva comprata. Non sospettavo lo sconvolgimento che andava a prodursi nella mia vita per mezzo di questo libro. Che tono misterioso quando si parlava della Bibbia. Non era un libro che tutti non potevano leggere e per tanto tempo un libro proibito, perché quando mi misi a leggere le sacre scritture, la leggerezza e l'indifferenza fuggirono. È vero che ho ricominciato parecchie volte la lettura finché non potei più disfarmene. Il libro mi aveva colpito. Il passo decisivo fu il 20° capitolo dell'Esodo, ove l'Eterno si presenta come l'Iddio di alleanza del suo popolo terrestre dandogli la legge. Che paura quando imparai a conoscere la santità di questo Dio. Se lui esisteva, io ero perduto. Solo allora compresi la mia miseria profonda e vidi il mio stato di perdizione. Se dovessi presentarmi un giorno dinanzi a questo Dio giusto, ero perduto e condannato per sempre. Come lottai per ottenere la liberazione e la pace nell'anima angosciata. Così io confessai i miei falli al Signore e Lui mi perdonò. Era il giorno della liberazione, ove la luce dissipava le tenebre. La pace fece posto all'agitazione, una gioia profonda inondava il mio cuore. Gesù era il mio Salvatore, il suo sangue mi aveva lavato da ogni peccato. Lui aveva portato il peso delle mie iniquità sulla croce, aveva sopportato il giudizio che io avevo meritato. Che gioia quando potei riconoscermi nel figliol prodigo perduto, ma ritrovato. E tu che mi ascolti, hai trovato il cammino della vita. Dio ha mandato Gesù nel mondo per cercare e salvare ciò che era perito. Tutti hanno peccato, anche tu, ma venendo a Gesù, confessandogli i tuoi peccati, anche tu puoi ricevere questa felicità. Gesù ti tende la sua mano liberatrice. Prendila prima che sia troppo tardi. Preghi il Signore per perdonarti i tuoi peccati, perché Gesù morì per te. Digli che lasci la tua vita peccaminosa, che lo seguirai. Lui ti perdonerà e lo Spirito suo farà la sua dimora in te. Ti aiuterà di fare la volontà di Dio. E se lo segui di tutto il tuo cuore, ti trarrà certamente al cielo alla tua morte.
Oh Dio clemente, prego a te dei falli miei, perdonami. Oh puro sangue di Gesù, d'ogni mia macchia lavami. Scrivimi nel libro della vita, quest'anima pentita chiede a te pietà. Madre celeste, concedimi fede, pazienza e pace, infondimi. Gloria all'Eterno Dio, gloria a Gesù Signore. Misericordia chiedo a te lungo il cammino, guidami. Dammi salute, provvidenza ed ogni male, salvami. Dammi del pane quotidiano la tua potente mano, ciò che buono può far. Padre celeste, concedimi fede, pazienza e pace, infondimi. Mentre dal cuore sale un cantico, gloria all'Eterno Dio, gloria a Gesù. Senti divina maestà, Padre celeste unico, dammi la forza a sopportar la tentazione di Satana. Pensa che debole Dio, tu non m'abbandonar. Padre celeste, concedimi fede, pazienza e pace in fondimi, mentre dal cuore sale un cantico. Gloria all'Eterno Dio, gloria a Gesù.
In verità io ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Bisogna che nasciate di nuovo. Questa dichiarazione fu fatta dal Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ad uno degli uomini più religiosi, più morali e più sinceri dei suoi giorni. La domanda che sorge naturalmente nella mente di una persona dopo che ha letto queste parole è: che cos'è questo essere nati di nuovo che Cristo afferma essere così essenziale per poter vedere il regno di Dio ed entrarvi? La risposta in breve è la seguente. La nuova nascita è l'attribuzione della vita spirituale operata da Dio. Essa rende l'uomo che la riceve adatto alla presenza di Dio, al suo favore e al suo servizio. Al momento della nostra nascita fisica, ci fu data una vita fisica o naturale, che ci rese adatti alla sfera terrena che potremmo chiamare il regno degli uomini. Per mezzo dei nostri cinque sensi fummo resi capaci di vivere, di muoverci e di condurre la nostra esistenza sulla terra e di comunicare con ciò che ci circonda. Ora il Signore Gesù parlò di un altro regno o sfera, il regno di Dio. Esso è definito in Romani 14:17 come giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Come si può entrare in questo regno? La risposta è semplice e del tutto ragionevole, per mezzo di una nascita. Come c'è bisogno di una nascita naturale per entrare nella vita fisica, così per entrare in quella spirituale c'è bisogno di una nascita soprannaturale. L'attribuzione ad una persona di questa vita spirituale costituisce la nuova nascita o l'essere nati di nuovo. Ciò può anche essere interpretato come essere nato dall'alto. Questo è in contrasto con la nostra nascita fisica che proviene dal basso, da questa terra. La fonte della nuova nascita è il cielo. Senza questa nuova nascita nessuno può essere accettato da Dio. L'assoluta necessità di questa nuova nascita sta nel fatto che ciascuno di noi al momento della sua nascita naturale ha ereditato una natura peccaminosa, che è chiamata da Dio la carne. Questa natura è descritta come inimicizia contro Dio, mancata sottomissione alla legge di Dio ed impossibilità di essere ad essa sottomessi. A ciò segue la logica conclusione che quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questo significa semplicemente che l'uomo, nella sua condizione naturale, non può far nulla per meritarsi il favore di Dio. Tutti i suoi tentativi per meritarsi l'approvazione di Dio per mezzo di opere buone, preghiere, buoni propositi, riti ed esercizi religiosi non valgono assolutamente nulla. Proprio come uno non può vivere fisicamente nel regno degli uomini senza essere nato, così non si può vivere spiritualmente nel regno di Dio senza essere nati di nuovo. La domanda che sorge a questo punto è: come può una persona nascere di nuovo o come viene attribuita la vita spirituale ad un uomo? La risposta la troviamo nella parola di Dio, la Bibbia. Cristo, il Figlio di Dio, si rivestì dell'umanità e venne sulla terra per provvedere in questo modo ai peccatori che credono la vita spirituale. Sulla croce del Calvario egli volontariamente portò tutti i nostri peccati ed espiò di fronte a Dio l'intera pena stabilita. Attraverso la sua morte il Salvatore compì tutta l'opera che era necessaria per la nostra salvezza, risuscitò ed ora vive per sempre per dare la vita eterna come dono gratuito ad ogni peccatore che si affida alla sua opera compiuta e che lo riceve per fede come suo personale Salvatore e lo confessa come Signore della propria vita. Nel momento in cui un peccatore riceve Cristo come suo Salvatore, Dio gli comunica questa vita spirituale e così il cristiano diventa partecipe della natura divina. Avendo questa natura divina, egli ora può pensare, dire e fare quelle cose che piacciono a Dio. L'attribuzione di questa natura divina è la nuova nascita o l'essere nati di nuovo. La domanda che ogni ascoltatore dovrebbe onestamente rivolgersi è: sono io veramente nato di nuovo? Che possiate far vostre quelle parole: vieni come un peccatore ed affidati ora a Cristo che ha portato i tuoi peccati e la tua vergogna. Poi, per opera dello Spirito di Dio, attraverso la sua parola, sarai nato di nuovo.
Il mondo in cui viviamo, voi ed io, è senza dubbio un mondo inquieto. Nonostante tutti gli sforzi della società per procurarsi quella pace e quella fratellanza che tutti, chi in un modo, chi in un altro, desiderano e ricercano, ogni giorno i fatti ci dimostrano, purtroppo, che siamo ben lungi dal raggiungere quella meta. Guerre, rumori di guerre, scioperi, rapine, violenze di ogni genere emergono ossessionanti alla ribalta della cronaca quotidiana. In ogni strato della società umana, dai più giovani ai più vecchi, c'è un moto, prima sordo, poi sempre più lancinante, di ribellione, di protesta. Da più parti si cerca di correre ai ripari, di arginare questa marea che minaccia di travolgere tutte le istituzioni sociali e che turba pericolosamente la coscienza stessa di milioni di individui in tutto il mondo. Ciò nonostante, tutti i rimedi sembrano inadeguati. Quando più pare di aver trovato una soluzione a un dato problema, ecco, qualcosa accade prima o poi e rende quella soluzione sorpassata. Oh, certo, il nostro è un mondo in continuo progresso, in costante evoluzione, e questa, si dice, è la causa di tanta instabilità. Nessuno vuol negare questo, ma il fatto resta, e il fatto è che viviamo in un mondo senza pace. Persino le recenti grandi scoperte scientifiche e i fantastici miracoli della tecnica cui noi tutti assistiamo non sono riusciti a riappacificare l'uomo con se stesso, a soddisfarlo, ad acquietarlo. Anzi, tutto ciò sembra ingrandire dentro di lui una brama, un'avidità di fondo, evidentemente insoddisfatte. Sì, ascoltatore, il mondo è irrequieto perché si accorge morbosamente che nulla finora lo ha soddisfatto e ha come un segreto presentimento che ciò sia ormai impossibile. La vera essenza dell'uomo, quella che è spirito, ha bisogno di infinito, d'eterno. Il cuore dell'uomo ha fame di Dio e non sarà mai sazio se non si ciberà di Dio. Nel cuore di ogni uomo, nel tuo cuore, amico che mi ascolti, c'è come un immenso buco vuoto. Esso non può essere colmato che dalla persona stessa di Dio. Mi domandi, ma com'è possibile ciò? Non c'è che una risposta, Gesù Cristo. Il tuo cuore è irrequieto perché è scontento, insoddisfatto, ed è insoddisfatto perché non possiede Gesù Cristo. Credi, non è un luogo comune. Tu hai bisogno solo di Gesù Cristo, perché solo Gesù Cristo può darti quello che cerchi. Egli dichiarò un giorno, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Sei andato a Gesù? Credi in Lui? No, non voglio dire se hai adempiuto a questa o quella regola religiosa, ma se hai fatto di Gesù il tuo solo nutrimento spirituale, se hai assaporata la sua bontà, la sua dolcezza, se hai gustato il suo perdono. Tu hai bisogno di essere riempito di Gesù. Il tuo essere interiore ha bisogno di assimilare la vita, il carattere, l'essenza divina di Gesù, affinché, dopo aver invaso tutto te stesso, sia Lui che vive in te. Il mondo è inquieto, e lo è, perché si illude di poter fare a meno di Gesù. Gesù è Dio, e non si può fare a meno di Dio senza essere infelici. È Gesù che disse, io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. Non commettere lo stesso errore, ora lo sai. Per una volta nella vita fa come se il mondo incominciasse da te. Non aspettare che altri lo facciano prima di te, ma ora, subito, accetta Gesù Cristo nel tuo cuore. Permettigli di penetrare nelle fibre più nascoste della tua anima e vedrai se Lui non la riempie di pace, di gioia, di quiete meravigliose ed eterne.
La gloria in Cristo per
In questo momento tu ti stai confidando in qualcuno o in qualche cosa. Si tratta forse del danaro, della salute, della tua posizione, del tuo livello intellettuale o della tua abilità, della famiglia, degli amici, del fatto che sei membro di una chiesa o che appartiene ad una certa religione, del tuo fascino, di simboli, di oroscopi, di chi predice la fortuna o il destino. Le specie di cose nelle quali uno può fare affidamento sono molte e svariate. Ma senza eccezione, qualsiasi tipo di affidamento è mal posto se nel suo oggetto non è incluso Dio e la sua volontà per quanto riguarda la nostra vita ed il nostro modo di vivere. Puoi fare tranquillamente affidamento nelle promesse di Dio. Qui ne citiamo alcune. Molti dolori aspettano l'empio, ma chi confida nell'Eterno, la sua grazia lo circonderà. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta all'Eterno, che avrà pietà di lui, e al nostro Dio, che è largo nel perdonare. Gesù gli disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. V'è un solo Dio, ed anche un sol mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo». Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, ed egli si appresserà a voi. Spera nell'Eterno, sii forte, il tuo cuore si rinfranchi, sì, spera nell'Eterno. Io t'ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. ti consiglierò e avrò gli occhi su te. Queste sono soltanto alcune delle molte promesse che si trovano nella Bibbia. Le puoi leggere per conto tuo. Ci sono molte altre cose nella Bibbia che dovresti conoscere. Essa ti dice che il diavolo è l'autore del peccato e che è il tuo mortal nemico e che cerca sempre la tua distruzione eterna. Parla anche di Dio e del suo amore e del fatto che egli è l'autore del bene e della giustizia e che ha mandato il suo figliolo nel mondo per salvarti dai tuoi peccati e per assicurarti una casa in cielo. Ti sei mai affidato nelle promesse di Dio? Può darsi che tu ti sia confidato in molte cose e che in questo momento tu sia infelice, insoddisfatto e profondamente deluso. Non ti sorprendere di sentirti come ti senti, perché questa è l'unica condizione in cui ti puoi trovare. Hai fatto affidamento in cose che non ne erano degne. Devi porre invece la tua fiducia nella parola di Dio, che è la Bibbia. Se farai questo sinceramente ed onestamente, troverai una vera gioia ed una vera soddisfazione nella tua vita. Gesù disse che egli è la via, la verità e la vita. Vuoi tu domandargli in questo momento di mostrarti la via, di rivelarti la sua verità e di darti la sua vita, vita che è eterna? Egli venne con questo scopo, diede la sua vita per te e ti riceverà ora se andrai a lui con fede, confessando il tuo bisogno di lui come Salvatore. Gesù disse: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo». Egli ti sta parlando, confidati in lui, ed egli ti toglierà dal cuore l'inquietudine, dalla mente la tristezza e la depressione, dallo spirito la pesantezza. Egli dà tranquillità e pace e gioia a coloro che si affidano in lui. Lui soltanto è degno della nostra fiducia, perché quando eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Egli ci ha amati e ha dato la sua vita per noi perché noi potessimo aver pace con Dio e vita eterna.
Venite, venite al Signore, voi tutti dall'alme aggravate, voi tutti che pace desiate.
Thank you. Sei veramente cristiano? Certo che lo sono. Risponderai immediatamente. Sono nato in una nazione cristiana, la mia famiglia mi ha battezzato quando ero ancora bambino e la mia chiesa è stata fondata proprio da uno dei discepoli di Gesù. Che cosa deve fare di più uno per potersi chiamare cristiano? Sì, suppongo di dover ammettere che tu sei cristiano in base al modo di pensare di molte persone. Ma posso ancora domandarti che cosa significhi essere cristiani? Hai mai pensato che il semplice fatto che una persona sia nata in un garage non fa sì che essa divenga automaticamente un'automobile? No, ci vuole molto di più che una famiglia cristiana, un battesimo cristiano e una chiesa cristiana per fare di un uomo o di una donna un vero cristiano. La Bibbia ci dice, con parole scritte da San Giovanni, proprio quello a cui rassomiglia un vero cristiano. Giovanni, che conobbe Gesù così intimamente da avere il privilegio di posare il proprio capo sul seno del Signore, dice: «Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui». Ora tutti i cristiani sanno che Gesù Cristo, il figliolo di Dio, è stato manifestato per togliere i peccati e in lui non c'è peccato. Sono sicuro che tu ed io siamo d'accordo su questo punto. Credi, come uno che si è professato cristiano, che Gesù è venuto per togliere i tuoi personali peccati? Certamente lo credi, se no, non sei veramente un cristiano. Ora, se Gesù è venuto veramente per togliere i tuoi peccati, continui ancora a vivere sotto il dominio del peccato, incapace di trattenerti dal fare ciò che veramente non vorresti in nessun modo fare. Sei ogni giorno vittima delle tue passioni e delle tue debolezze carnali. Oh, non sono un santo, mi risponderai. Certo che pecco. Sono umano come lo è qualsiasi altro. Non posso fare a meno di peccare. È il modo in cui Dio mi ha fatto. Faccio il meglio che posso, ma la mia umanità fa di me un peccatore ed io faccio le cose che non voglio fare. Tutti i cristiani non si trovano forse nella stessa barca? Il peccare è proprio una parte della vita. Un momento, amico. San Giovanni ha per te delle parole veramente severe e che fanno trasalire. Chiunque dimora in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha veduto né l'ha conosciuto. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il figliolo di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme d'esso dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo sono manifesti i figlioli di Dio e i figlioli del diavolo. Tu puoi essere nato in una famiglia cristiana ed essere stato battezzato con un battesimo cristiano ed appartenere ad una chiesa cristiana, ma se sei dominato dal peccato e vivi nel regno della carne, allora San Giovanni dichiara che non sei cristiano, ma figlio del diavolo. La tua sorte non sarà insieme con i figli di Dio nel cielo, ma con i figli di Satana, condannati a vivere in eterno senza Dio nello stagno di fuoco. Sei perduto senza speranza. San Giacomo è d'accordo con il suo amico apostolo Giovanni e dice che la tua religione è vana. Egli afferma che la religione pura ed immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa, conservarsi puri dal mondo. Un vero cristiano ha scoperto che la fede cristiana è molto di più che un assentire mentale ai fatti storici riguardanti il cristianesimo. Si è reso conto che quando la vera fede penetra nel suo cuore, Gesù Cristo è diventato, usando la parola di San Paolo, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quello che Gesù compì sulla croce per tutti coloro che credano nella sua morte sostitutrice diventa potenza di Dio nella sua vita. Gesù porta la potenza nel campo dell'esperienza del povero e del debole peccatore. San Paolo conosceva la liberazione di questa potenza divina e dichiarò che la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Il vero cristiano ha sperimentato personalmente che è Cristo, che ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. San Paolo credeva e pensava che questa esperienza è per chiunque diventa veramente cristiano. San Pietro è d'accordo con San Paolo nel dire che un vero cristiano ha sperimentato personalmente che la divina potenza ha donato tutto ciò che giova per la vita e la pietà, avendoci fatto conoscere Dio Padre, che ci ha chiamati alla fede per manifestare la sua gloria e potenza. Dio ha dato la sua potenza a tutti i suoi figli per manifestare la sua gloria e la sua virtù ad un mondo ripieno di peccato. Anche tu puoi avere questa potenza. Anche tu puoi essere un vero cristiano. Dio vuole riempire il tuo cuore e la tua vita della sua potenza. Egli porrà il suo seme in te. Tu puoi nascere da Dio. Infatti, questo è l'unico modo che sia stato dato perché tu possa diventare un vero cristiano. Gesù Cristo venne per distruggere le opere del diavolo, anche quelle che si trovano nella tua vita. Apri il tuo cuore e fa sì che Gesù vi entri. San Giovanni ci promette che chi ha il figliuolo ha la vita e tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Gesù Cristo e la sua potenza in te ti faranno membro della famiglia di Dio e più che vincitore in tutto quello che riguarda la vita e la pietà. Anche tu sarai simile a Dio se dai il tuo cuore a Cristo ed accetti la sua potenza salvatrice.
Spesso avrete sentito dire: quando c'è la salute c'è tutto. Molte persone infatti pensano e affermano che la salute sia il bene supremo e che Dio, se si interessasse di noi, e si dicono, dovrebbe liberarci da ogni male e debolezza fisica. Altre volte avrete da altri sentito dire: col denaro si può tutto. Molti infatti pensano che il denaro e la prosperità sia il bene supremo e che l'intervento di Dio più prezioso sarebbe che egli ci concedesse lavoro e guadagno, benessere e agiatezza, distribuendo abbondantemente a tutti i beni di questo mondo. Quante volte avete poi sentito dire in questi ultimi anni: se il Dio ci fosse e si interessasse agli uomini, ci dovrebbe essere pace e giustizia in questo mondo. Molti infatti pensano e affermano che Dio dovrebbe porre fine alle guerre, alle divisioni, agli sfruttamenti, ai soprusi, agli abusi, alle oppressioni di cui ciascuno di noi si sente vittima. Qualche tempo prima che il Messia nascesse da Maria, un angelo apparve a Giuseppe e gli disse da parte di Dio: tu gli porrai nome Gesù, il nome proprio del figliuolo eterno di Dio, incarnatosi per gli uomini, doveva essere, per volontà divina, Gesù, che significa il Dio salva. Ma l'angelo disse ancora a Giuseppe: gli porrai nome Gesù perché egli salverà il popolo dai propri peccati. L'uomo cioè si preoccupa solo di stare il meglio possibile qui e ora, in questa esistenza e in questa terra, e cerca salute, lavoro, denaro, prosperità, giustizia, pace. Il Dio si preoccupa dell'avvenire eterno dell'uomo, oltre questa brevissima esistenza terrena. Gesù stesso disse infatti: che cosa guadagna un uomo se riesce a possedere tutto il mondo e poi perde l'anima sua? La parola di Dio è chiara: se non sei liberato dal tuo proprio peccato, né salute, né prosperità, né pace, né alcun'altra cosa che tu puoi essere o fare qua giù ti libererà dalla morte e dalla perdizione. Che cosa giova liberarti dai mali della superficie, malattia, avversità, ingiustizia, e lasciarti il cancro che rode il centro del tuo essere, l'anima tua? Sia ringraziato il Dio che nell'amore suo infinito si è preoccupato della nostra vera salvezza e, senza ascoltare le nostre richieste di passeggere liberazioni e di passeggeri possessi, ha dato il suo unigenito figliuolo affinché noi ottenessimo la vera ed eterna liberazione ed il vero ed eterno possesso. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Non c'è problema più grande e più importante da risolvere per l'uomo di questo: come posso essere salvato? Che debbo io fare per essere salvato? Poiché la Bibbia afferma che in essa troveremo indicato il modo di risolvere questo problema, la cui soluzione è essenziale per ogni uomo, andiamo ad essa e vediamo quello che ci dice. La legge, i profeti, i salmi, gli evangeli, tutti i libri della Bibbia ci presentano una persona, il Cristo. Voi investigate le scritture perché pensate aver per mezzo di esse vita eterna, diceva Gesù, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. L'angelo disse a Giuseppe, gli porrai nome Gesù, perché lui salverà il suo popolo dai loro peccati. Ecco l'annunzio fondamentale della parola di Dio. La salvezza è in Cristo. E questa salvezza è per grazia, cioè in dono, ottenuta quindi per mezzo della fede. Ecco infatti qualcuna delle più chiare e precise affermazioni della Bibbia al riguardo. Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Che debbo fare per essere salvato? Chiese il carceriere di Filippi a Paolo e Sila. Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù e sarai salvato. È per grazia che voi siete stati salvati, dice l'apostolo Paolo, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. E la salvezza che la Scrittura ci annunzia è una salvezza completa. Comprende il perdono dei peccati, la liberazione dalla condanna e l'esenzione dalla pena. Chiunque crede in Cristo riceve la remissione dei peccati. Non c'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti per condurli a Dio. Cristo ha patito per voi, egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno e mediante le cui lividure siete stati sanati. E infine è una salvezza definitiva, il dono della vita eterna nella gloria di Dio. Gesù disse, io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me, anche se muoia, vivrà. Ecco la chiara, semplice e unica via di salvezza che Dio ha preparata per chiunque crede di percorrerla, a fin di giungere così alla vita. Vuoi tu entrare in essa ed essere salvato?
Sette lunghi anni, frate Luigi aveva cercato Dio nella rigorosa disciplina dei frati domenicani. Era quasi l'alba del 3 gennaio 1927. Nel monastero di San Domingo, il giovane monaco se ne stava in piedi ed immobile dietro la porta della sua cella. La porta era chiusa a chiave ed egli attendeva. Ben presto il frate guardiano avrebbe fatto il suo giro di ronda. Frate Luigi si tiene pronto, e quando egli aprirà la porta, metterà in esecuzione il suo piano di fuga. Se in quel luogo non ha trovato la liberazione, forse il diavolo potrebbe aiutarlo. Perfino i protestanti, e fa il segno della croce a questo pensiero. Quella notte fu come un'eterna agonia. Arriviamo alle 4:30. Tutto ad un tratto intesi un rumore di chiavi all'altra estremità del corridoio. Il guardiano veniva, aspettavo con ansia. Ma che cosa stavo per compiere? Sarebbe stato forse come saltare da un inferno ad un altro, portando l'ignominia sul mio amato e nobile padre, il dottor Germano Montano. E se la fuga non fosse riuscita, tremava al pensiero delle feroci e silenziose prigioni della lontana Francia. Nelle tenebre potevo vedere sul muro della mia cella l'effigie della Vergine Maria del Rosario, mia sola compagna di queste 7 anni di solitudine. Oh, se tu puoi aiutarmi, che questo sia subito, esclamai, ma non ricevetti nessuna risposta. Che cosa avevo a perdere se non la mia vita, questa vita che avevo già abbandonato quando lasciai di chiamarmi Walter Emanuele Montano per prendere il nome di Fra Luigi? Il guardiano era la mia porta. Benedicamus Domino, egli gridò battendo alle porte. Deo gratias, risposi. Senza sospettare continuò il suo giro. Aprì la porta, misi le scarpe sotto il braccio, presi le mie 2 valigie e silenziosamente percorsi il corridoio. Attraversai la galleria, la corte interna, la cappella della Vergine del Rosario e infine la corte esterna fino alla loggia dove abitava Pedro, il ragazzo che aveva le chiavi delle porte esteriori. Ahimè, come entrammo nella grande cappella, i domenicani nelle loro lunghe vesti bianche entrarono. Nascosti in un confessionale aspettammo. I frati inchinarono le loro teste sui loro bracci incrociati. Durante questa preghiera potevamo attraversare la cappella fino all'uscita. Pedro aprì il grande cancello con un'immensa chiave. Uscii correndo precipitosamente nelle vie di Cusco, nel Perù. Era l'alba, ma c'era ancora una porta da aprire, ancora una chiave da trovare. Arrivai alla porta della missione evangelica. Era chiusa. Bussai. Un giardiniere che era al lavoro mi gridò: «Ma padre, questo non è il convento, è la missione evangelica». Lo so bene, ma dov'è il capo del vostro ordine?» Nello stesso momento, un uomo di circa 35 anni guardò attraverso la finestra. «Attendete un istante, vengo subito», mi disse. Arrivati nella sala della missione, i due uomini si trovarono uno di fronte all'altro. Io lo guardavo intensamente. Gli occhi blu del missionario anglosassone sembravano risplendere d'una strana luce piena d'affezione. Cominciai a parlare. «Da molti anni cerco la pace e la salvezza. Ora sono venuto da voi per domandarvi, nel nome di quello che avete di più caro, se avete la pace nel cuore. Se sì, ditemelo. E se no, ditemelo ugualmente, affinché non sia deluso ancora una volta». Le lacrime calavano sulle guance di Charles Patton mentre mi posava le mani sulle spalle. «Non voglio discutere di teologia o di dottrina con voi, ma voglio dirvi soltanto che sono già molti anni che sono venuto al Signore con un cuore carico di peccati e di inquietudine. Ho confessato tutti i miei peccati a Cristo, mio Salvatore. Egli me l'ha tutti perdonati. Ed ora ho la pace e la sicurezza d'essere salvato. Egli può fare la stessa cosa per voi. Ci inginocchiamo in preghiera. La preghiera del mio amico, così piena di parole delle sante scritture, portò la mia attenzione sul Cristo vivente e glorioso, che per mezzo del suo sangue versato in sacrificio per l'umanità poteva darmi la salvezza. Cominciai a confessare i miei peccati a colui che solo poteva scancellarli, a Gesù, unico mediatore fra me e Dio. Il mio cuore diveniva più leggero. Sembrava che in questo cuore scorresse una sorgente d'acqua vivente. Udii le parole che il divino pastore ha detto: «Io sono la porta, se qualcuno entra per mezzo mio sarà salvato». Infine, la chiave della fede era nelle mie mani. Sì, io non avevo che ammettere la mia fiducia in Lui, il vivente Salvatore. Ci alzammo, eravamo stati in ginocchio 5 ore. Da quel momento la luce è nel mio cuore, perché Gesù mi ha dato la certezza d'essere salvato.